Dal Vangelo secondo Giovanni. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Abbiamo iniziato da poco un nuovo anno con tutte le sue fatiche, le fatiche che stiamo vivendo, e forse non possiamo dire speriamo che passi presto, ma è meglio chiederci che cosa ci viene chiesto in questo momento, come vivere in questo tempo, che cosa fare, a che cosa attingere, da che cosa essere aiutati. Ho finito in questi giorni un testo inedito uscito qualche settimana fa del Cardinal Martini, che ormai non più arcivescovo di Milano in sede, la salute comincia a venir meno, scrive: ricordo che quando sono andato a Milano avevo poche cose in mente. Avevo in mente soprattutto il capitolo quinto della Dei Verbum del Vaticano II, che diceva di insegnare la lectio divina alla gente, di insegnare alla gente come pregare partendo dalla parola di Dio. Mi sono messo a fare questo e l'ho fatto per tantissime volte e ho avuto la consolazione che quando sono partito da Milano molti mi hanno scritto, anche persone non tanto frequentanti la Chiesa, ricordandomi come io avessi insistito sulla parola di Dio e sulla preghiera dalla parola. Questo non significa che tutti l'abbiano fatto, ma che è rimasto impresso. Però ci ho messo 22 anni. Significa che ci vuole tempo, che bisogna che una cosa entri, che entri attraverso l'abitudine, che entri attraverso le consuetudini, le feste. Allora con pazienza anche noi, ma con altrettanta determinazione, continuiamo il cammino, avendo appunto nel cuore e nella mente la parola di Dio come bussola per la nostra vita e come lampada che illumina i nostri passi. E questa lezione divina prepara anche ciò che celebreremo domenica prossima in tutta la Chiesa, la domenica voluta dal Papa, la domenica della parola di Dio. Non c'è niente di più bello che poter, per esempio, passare questa settimana che si apre leggendo la parola di Dio, gustando la parola di Dio, meditando la parola di Dio. Allora partiamo da questo testo che abbiamo davanti, iniziamo il capitolo 14, i primi 14 versetti. Il brano è collocato nei discorsi di addio. Subito dopo, lo abbiamo già visto negli incontri precedenti, la lavanda dei piedi e l'ultima cena. Gesù compie dei gesti e pronuncia delle parole che da una parte confortano, dall'altra sono presagio di un dramma che sta per svolgersi. Allora questo brano, che come sempre vi invito a tenere davanti agli occhi, questi 14 versetti li potremmo dividere, anche se non in maniera matematica, ma un po' di versetti da una parte e un po' dall'altra, li possiamo dividere in due parti. La prima è la risposta di Gesù, cioè il suo insegnamento. Noi diremmo quasi il testamento che Gesù sta dicendo e soprattutto sta donando. E poi la reazione, la seconda parte invece, la reazione degli apostoli, di due apostoli. Ricordate che qualche incontro precedente avevamo visto già tre apostoli, Pietro, Giovanni e Giuda. Qui ne incontriamo altri due, che sono Tommaso e Filippo, che presentano a Gesù due obiezioni. Allora, anzitutto guardiamo questo testamento. È giunta l'ora. Felice coincidenza, questa mattina abbiamo letto sempre il Vangelo di Giovanni e Gesù, all'inizio però del Vangelo, viene invitato da Maria a fare qualcosa, ma risponde: non è ancora giunta la mia ora. Qui invece l'ora è giunta. Sono passati 3 anni e il momento in cui Gesù deve manifestare la gloria del Padre. E gli apostoli sono un po' turbati, sono confusi. Un insegnamento del loro maestro che risuona stonato, sono già un po' storditi dal gesto dell'ultima cena, della lavanda dei piedi, poi anche queste parole. E Gesù incoraggia allora i discepoli, capisce che sono un po' preoccupati, che sono un po' persi, e li incoraggia dicendo: non sia turbato il vostro cuore. È un imperativo, eh? Non turbatevi. Un imperativo che invita a non fare ciò che si sta facendo. Quasi volesse dire: smettetela di preoccuparvi. Smettete di turbarvi. Abbiate fede in Dio. Un invito a mantenere una grande fiducia in Dio, Padre, e anche in Lui. Questa fiducia ha come fondamento nel sapere che noi siamo ospiti nella casa del Padre. Un luogo che Gesù ha preparato per i Suoi amici, del quale conoscono la via. La consolazione che Gesù offre alla sua comunità, noi potremmo dire, è intessuta di cielo, cioè di fede e di speranza. È un invito a guardare oltre l'universo terreno, più avanti, più in alto. non abbiate paura, abbiate fede, guardate in alto, sembra dire. E qui avviene la prima obiezione, quella di Tommaso. Noi lo conosciamo, Tommaso, un uomo molto pratico, molto concreto. Lui per credere vuole toccare, vuole avere una certezza che si possa appunto giustificare, ma non capisce dove il maestro ha intenzione di andare. E allora dice: Signore, noi non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Di per sé la domanda non è sciocca. Se noi non conosciamo un posto, non possiamo neanche prevedere, studiare, intuire, rammentare la via per andare in quel posto, in quel luogo. Gesù usa la parola via però più in senso spirituale, mentre Tommaso lo prende in senso materiale. Gesù chiarisce, esplicitando che la via per andare al Padre è Lui la via. E infatti lo dice: io sono la via, la verità e la vita. E non so se avete notato, per primo in rilievo, al primo posto, c'è la via. Non c'è neanche, noi saremmo forse più portati a dire, beh, la verità. No, la via, io sono la via. E il dove e la via sono intesi in senso molto personale. Il dove, dove Gesù va, è il Padre. Il luogo, la dimora, il dove, è il Padre. La via per arrivare al dove è Gesù stesso. È la via. Lui è la via. Ma dicevamo che c'è una seconda obiezione. Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Noi diremmo, dici poco, questo basterebbe a tutti. Mostraci la possibilità di vedere il volto di Dio e ci basta, non è mica una cosa da poco. E Gesù risponde indicando che ciò che loro chiedono già lo sanno. Chi ha visto il Padre ha visto me, e chi ha visto me ha visto il Padre. Non si tratta semplicemente di vedere con gli occhi, ma si tratta di vedere con gli occhi della fede. Nel Cristo innalzato sulla croce appare l'amore supremo del Padre. Come logica, questo passaggio sembra contraddittorio. Cioè, in Gesù che viene innalzato sulla croce, Gesù che muore sulla croce, lì c'è l'amore supremo del Padre. Chi va a dire a una persona che sta molto soffrendo: guarda, tu sei l'immagine della bellezza e della gioia? Nessuno ha il coraggio di dirlo. Ma nella vita di Gesù è così. Nel Cristo innalzato sulla croce appare il segno più grande dell'amore di Dio. Infatti, se uno guarda un crocifisso, può dire: questo è il segno dell'amore più grande. Dicevamo che Gesù si presenta identificandosi con tre sostantivi: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Io sono la via vuol dire che lui è mediatore. è attraverso di Lui che noi arriviamo al Padre. Io sono la verità. Lui non è solo mediatore, è anche rivelatore, è la verità di Dio. E ancora, io sono la vita, cioè io sono il mediatore, il rivelatore, soprattutto il salvatore. Abbiamo detto soltanto alcune cose di questo brano, che certamente è molto ricco. Ma passiamo alla seconda parte, quella della meditatio, perché desidero fermarmi sul centro della nostra fede. Guardate che in questa espressione, io sono la via, la verità e la vita, c'è tutto. C'è tutto quello che ci serve. Gesù Cristo è la nostra via, la nostra verità e la nostra vita. E una cosa che ci invita a fare questo brano è che noi non dobbiamo mai dare per scontato di conoscere Gesù Cristo. Noi non dobbiamo mai essere sicuri della nostra fede. Noi non potremo mai, finché ci sarà un briciolo di vita, dire «Ah!». Perché ciò che tu hai oggi, domani potresti non averlo più. E non basta dire «Ma io ho la fede perché vado in chiesa». Non è detto. Va scoperto sempre di più e sempre meglio questo cammino avventuroso della nostra vita, perché il cammino della fede è l'avventura più bella della nostra vita. È la cosa più bella che ci poteva capitare. Allora, semplicemente in questa seconda parte, quella della meditatio, io parto da tre domande, che in fondo sono una sola, ma declino questa domanda in tre possibilità, in tre interrogativi meglio. Il primo, noi abbiamo già scoperto Cristo che è la via? Gesù è l'unica via che conduce al Padre. Se io non conosco Dio, è perché forse non cammino su questa strada. In tutte le scelte che ci troviamo davanti alla nostra esistenza, davanti ai nostri giorni, non dobbiamo mai dimenticare che Cristo, col suo esempio e con i suoi insegnamenti, è la via più sicura che sbocca in una piena e duratura felicità. Questa è l'unica strada che dobbiamo percorrere. Noi continuiamo a cercare la felicità in altre strade, ma che alle volte non troviamo. È quello che il Vangelo di stamattina ci diceva. Si può restare a un certo punto della vita senza vino? Si può. Ma come? Io sono certo di avere una fede perché faccio questo, faccio quello, perché vado in chiesa, perché dico le preghiere, perché, ma non basta. Se manca questa vigilanza nel dire che la via più sicura che sbocca in una piena e duratura felicità è Lui, è Gesù Cristo, che va sempre conosciuto, riconosciuto, incontrato, rincontrato. E chi rischia di più? Non chi all'inizio. Noi qualche volta diciamo, i giovani sono lontano dalla fede, i giovani non vengono più in chiesa, i giovani. Ma noi adulti potremmo essere peggio dei giovani, che veniamo in chiesa, ma la fede forse, non dico che non ce l'abbiamo, ma che si è molto raffreddata. Seconda domanda. Noi abbiamo già scoperto Cristo che è la verità. La verità. Non esistono le verità, Esiste la verità. Non è che uno dice io ho la mia verità e me la tengo, tu hai la tua, arrangiati. Non funziona così. La verità è una sola. Le altre sono conoscenze, sono indicazioni, sono motivazioni per cui noi pensiamo, ma non sono le verità. La verità è l'esigenza più profonda della vita dell'uomo. Cioè l'uomo ha come desiderio profondo, come richiesta, come proprio come, non è un bisogno, un desiderio, qualcosa di più. Quello della verità. La verità, per esempio, di quello che sono. Noi diamo anche per scontato di sapere chi siamo noi. E qualcuno potrebbe dire, vuole mettere in discussione chi sono io? Lo so chi sono io. È una vita che ci sono dentro. Non è detto. Perché ci sono degli aspetti nostri che noi non conosciamo, ma che gli altri conoscono bene. Diceva Giovanni Paolo II, nella prima enciclica che ha scritto nel 79, l'uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo deve con la sua inquietudine e con la sua incertezza e anche con la sua debolezza e anche con la sua peccaminosità, con la vita e con la morte, avvicinarsi a Cristo. Questo è la verità dell'uomo. Avvicinarsi a Cristo. Più ti avvicini a Cristo e più tu scopri non solo chi è Lui, ma chi sei tu e magari chi è tuo marito, chi è tua moglie, chi sono i tuoi figli, chi sono i tuoi amici, chi sono i tuoi confratelli, le tue consorelle, eccetera. È proprio vero che Cristo è la risposta a tutti gli interrogativi del cuore umano. Bella espressione, però bisogna crederci. Lui è la risposta a tutti i dubbi che io ho. Lui è la risposta a tutte le domande, alle crisi, alle sofferenze, alle cadute, a tutto. Lui è la risposta del cuore assetato e inquieto dell'uomo. Ecco cosa vuol dire che Cristo è la verità dell'uomo. E infine ci chiediamo, ma noi abbiamo già scoperto Cristo che è la vita? La vera pienezza di vita si trova solo Lui. Quando uno dice io vivo, quando percepisco che Lui non solo ci dà la vita, ma che Lui è vivo. Un testo, ho finito quello di Martini, ho iniziato l'altro giorno un libro del cardinale Giacomo Biffi, intitolato così. Se Cristo è vivo, allora cambia tutto. Se è vivo, cambia tutto. Solo Lui è capace di riempire fino in fondo lo spazio del cuore umano. E scoprire Lui è la più bella avventura della vita, è la cosa più... Noi possiamo dire che l'avere incontrato il Signore Gesù è stata la cosa più bella che ci è capitata. Uno può dire, sì sì, non smentisco questa frase, sì, ma tu vivi di questa cosa? Per te è così? Tu stai in piedi per questo incontro o per altro? E soprattutto non basta scoprirlo una volta sola. Non è una nozione Gesù Cristo, come uno dice, capitale d'Italia è Roma. Non è che tutti gli anni devi dirti, a meno che ti viene un po' di qualcosa di demenza senile, ma a chi stai tutti gli anni a dire qual è la capitale d'Italia? Devo ricordarlo, devo dirlo, devo annunciarlo, lo sai. Ma non è così con Gesù Cristo. Perché non basta scoprirlo una volta. Perché il fatto di cercarlo ogni giorno dà il ritmo della vita. E tu più cerchi Gesù e più lo scopri e più vivi. E più ti senti vivo. Stamattina nell'omelia io dicevo che si percepisce un abbassamento di tono nel clima, si percepisce che la gente è più arrabbiata, è più depressa, è più chiusa, è più sconsolata, ma il problema non nasce soltanto dal Covid. Forse questo ha fatto traboccare il vaso. Il problema è che da un po' di anni che dobbiamo chiederci che cosa ne abbiamo fatto del cammino della fede, della cura della nostra fede, del bisogno di avere la nostra fede come metro di giudizio in tutte le cose. Ogni scoperta che si fa di Lui, e ogni scoperta è quotidiana, almeno quotidiana, ogni scoperta che si fa di Lui diventa un invito a cercarlo sempre di più. Vedete, in questo c'è una piccola prova del 9. Come fai tu a capire che hai incontrato il Signore? Lo capisci se senti il desiderio di cercarlo sempre di più. Se a un certo punto dici, ah sì, io quelle cose lì so, ormai va bene, lo so tutto, e non lo cerchi più, vuol dire che tu non l'hai mai incontrato. Allora è bello poter vivere così, cercare sempre di più il Signore e conoscerlo sempre meglio, sempre di più, in un orizzonte che non si completa mai, perché si completerà un giorno. Nei momenti più brutti, quando diciamo mamma cosa sarà, come non sarà, cosa sarà e ci sarà un al di là, e quando moriremo dove andremo, cosa faremo, chi ha vissuto con questo desiderio di conoscere il Signore, senza nulla togliere le paure che nascono man mano che gli anni passano, però ci sarà questa consolazione, io finalmente lo vedrò completamente questo Signore che ho cercato per tutta la vita. Il paradiso è questo, è la visione del Signore che io ho cercato per tutta la vita e che finalmente potrò vedere per l'eternità, cioè per sempre. Allora ci chiediamo semplicemente in questo tempo di adorazione in cui il Signore sta qui davanti a noi, ci guarda, ci vuol bene, ci sorride, però noi ci chiediamo, ma noi, io, ho veramente scoperto che Cristo è la via, la verità e la vita? Posso dire che Lui è veramente la mia vita?